Franco Fabbri, musicista e musicologo, è stato pioniere negli studi sulla popular music, materia che insegna attualmente al Conservatorio di Parma. A lungo conduttore di Radio 3 Suite, è noto al grande pubblico come leader degli Stormy Six. Tra i suoi libri ricordiamo L'ascolto tabù, le musiche nello scontro globale, pubblicato dal Saggiatore. Tra i suoi interventi segnaliamo il saggio The Song I'd Write Would Be Like That, sulle influenze transazionali tra poeti, compositori e cantautori, apparso nel volume The Singer Songwriter in Europe, Paradigms, Politics and Plays, a cura di Isabel Mark e Stuart Green, uscito per l'editore Routledge nel 2016. Su questo lo ha intervistato per noi Cristina Faloci.
Fabbri, lei ricorda la sorpresa dei critici musicali alla missione di Bob Dylan sul debito di alcune sue canzoni nei confronti dell'opera da tre soldi di Kurt Weill e Bertolt Brecht, che lui vide in versione inglese off-Broadway negli anni 60. Eppure possiamo dire che tutta la storia della musica è costellata di influenze e intertestualità. Ci vuole accennare qualche esempio, dai più celebri a quelli forse meno ovvi?
Beh, naturalmente dei più celebri si parla in continuazione, perché quando si parla dell'opera italiana, ad esempio, a partire da metà 600, per secoli, diciamo, la sua presenza nella cultura europea, o la musica austro-tedesca della fine del 700, primi dell'800, e poi anche altro, che so, l'operetta francese, la banera, il tango, il ragtime, il jazz, il rock and roll, insomma, queste sono tutte influenze potentissime, la canzone francese. Quanto all'intersessualità, beh, ci sono alcuni autori che amano soprattutto inserire elementi che provengono da altri testi che non necessariamente sono altre canzoni. Mi viene in mente un caso quando Gino Paoli nella Gatta dice ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là, ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Questi sono versi di una canzone di Brassens, proprio presi quasi di peso. Insomma, la storia della musica di ogni tipo è ricca di questo tipo di influenza.
Il concetto di influenza, come lei scrive, Franco Fabbri, è ampiamente usato nella critica. Ormai anche i portali musicali si servono delle somiglianze artistiche per suggerire musicisti che potrebbero piacerci. Lei preferisce usare la definizione in maniera però più sfumata e sottolinea la parte attiva e creativa di chi viene influenzato. Ce lo può chiarire meglio?
Sì, direi che più che sfumare questa divisione la rovescio. In sostanza quello che diceva Bloom negli anni 70, ma che secondo me è valido in generale, è che si usa un po' come eufemismo questo termine influenza, implicando un'azione da parte dell'influenzatore sull'influenzato, ma in realtà è il rovescio, cioè è l'autore che viene dopo, che si crea un modello e che lo imita, lo copia o lo trasforma o lo contesta. L'influenza è un'azione esercitata da chi viene influenzato.
Fabbri, lei è considerato l'iniziatore in Italia degli studi sulla popular music. E vogliamo ricordare brevemente di cosa si tratta e come si colloca al suo interno la canzone italiana nelle sue variegate forme.
Ma in sostanza quello che oggi chiamiamo popular music è un insieme di musiche in un certo senso definito per negazione o residualmente nel corso dell'Ottocento, quando diventarono dominanti due importanti categorie musicali, cioè quella di musica popolare contadina, quella che si chiama folk music in inglese o Volksmusik in tedesco e che noi chiamiamo musica popolare, e dall'altro la musica d'arte o musica classica. Ecco, quello che non era musica popolare tradizionale contadina e quello che non era musica d'arte non aveva nome, e però in quegli anni diventa invece la musica economicamente più rilevante, che colpisce di più la vita delle persone, dalle canzoni del café chantant alla canzone napoletana, al fado, il flamenco, il valzer viennese, tutto quello che è venuto dopo. Ecco, questa è la popular music. All'interno di questo grande insieme, la canzone napoletana è stata uno dei primi momenti, è fin dagli anni 20 dell'Ottocento che le canzoni a Napoli diventano oggetto di grande consumo e circolazione, e che so, già nel 1839-40 si vendono decine di migliaia o centinaia di migliaia di spartiti di una sola canzone, che era poi The Vol voglio bene assai, e la canzone napoletana è stata questa, ha avuto una grande influenza non soltanto sulla canzone in lingua italiana, ma anche in generale sulla canzone nel mondo. Caruso è stata una personalità importantissima nel definire il repertorio della canzone italiana, oltre che dell'opera italiana, ma più in generale della canzone.
Ecco, in questo dialogo tra Italia e paesi stranieri, nel contesto europeo, lo stesso termine italiano cantautore ha avuto una storia interessante.
Sì, intanto bisogna dire che molti altri paesi e culture hanno adottato questo termine dopo l'Italia, perché in catalano si dice cantautore, in spagnolo anche, in rumeno, insomma è una parola che ha cominciato a diffondersi e stabilmente usata in altri paesi. Secondo una delle versioni più attendibili fu inventata da Maria Monti, che era una cantautrice italiana, che si inventò questa parola scherzosamente per definire, diciamo, Gino Paoli come autore e come cantante. Gino Paoli allora era un magrolino che sembrava un menestrello medievale, e quindi da cantatore divenne cantautore perché scriveva le sue canzoni, giusto ai tempi della Gatta o del Cielo in una stanza. Ecco, tutto sarebbe forse rimasto lì e oggi non useremmo questa parola se Maria Monti poi non avesse una sera o un giorno incontrato in una riunione o in una cena, le versioni sono diverse, due importanti funzionari di una casa discografica italiana, Vincenzo Micocci e Ennio Melis, i quali ascoltarono questa parola buttata lì per caso e forse non dissero niente, ma poi la usarono per promuovere un nuovo autore interprete dell'epoca al quale tenevano molto e per il quale non sarebbe stato consigliabile usare il termine fortemente connotato in segno di impegno di chansonnier, che era la parola che si usava in Italia ancora, ad esempio per Modugno, che aveva da poco vinto a Sanremo due volte. Quel primo cantautore non era uno di quelli impegnati, seri, tristi, eccetera, che abbiamo imparato a conoscere, ma era l'allegro e divertente Gianni Meccia. Quindi la parola cantautore conservò per un po' i caratteri di questo scherzo di Maria Monti e poi ha avuto tutta la sua storia nella lingua italiana.
È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani un altro giorno si vedrà. È uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire d'ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei.
A proposito di donne, Franco Fabbri, a suo avviso cantautrici e interpreti hanno avuto e hanno tuttora il dovuto spazio e riconoscimento all'interno del nostro panorama musicale?
Beh, in Italia come in altri paesi c'è naturalmente un dominio maschile nella musica che, diciamo, è un'eredità secolare della nostra cultura, e sicuramente ci sono meno cantautrici, è più difficile per una cantautrice emergere di quanto non sia per l'equivalente maschio, ma direi che poi retrospettivamente, se andiamo a percorrere la storia della canzone italiana proprio dai tempi di Maria Monti o dei Lumini e così via risalendo, troviamo numerosissimi esempi di cantautrici che sono state importanti e tuttora direi poi sono molto presenti sulla scena, da Carmen Consoli a Gianna Nannini, altre, Paola Turci, Grazia De Michele, Alice e così via. La cosa curiosa dal punto di vista linguistico è che però noi abbiamo il termine canzone d'autore, ma non abbiamo il termine canzone d'autrice, come se questo concetto non avesse una declinazione femminile. E poi ancora l'altro aspetto che è tipicamente italiano è che ci sono alcune cantanti che sono state importantissime nella storia della canzone d'autore perché hanno dato voce e importanza ad alcuni autori in modo determinante, come Mina per Paoli e per De André, Ornella Vanoni di nuovo per Paoli o Fiorella Mannoia per Fossati e altri, che però sono considerate quasi come laterali rispetto alla canzone di qualità, cosa che non avviene ad esempio in Francia, dove sotto il termine chanson è inevitabile trovare Edith Piaf, Juliette Gréco, Barbara e così via, e lo stesso anche in altri paesi, diciamo in generi meno conosciuti in Italia, dove ugualmente le interpreti sono considerate parte del genere. Un'altra faccia di questa stranezza linguistica, che ovviamente non è solo linguistica, è che viceversa non esiste l'equivalente maschile, cioè l'interprete uomo di canzoni d'autore o d'autrice.
Le suggestioni transnazionali contribuirono, Fabri, anche alla diffusione di alcuni formati musicali. È suggestivo il caso dell'LP.
Sì, infatti, perché un certo modo di usare quel formato che fu introdotto nel 1948 non nasce, come invece si potrebbe pensare, negli Stati Uniti o in Inghilterra, ma nasce in Francia. Inizialmente l'LP, l'album a 33 giri, non era stato pensato per la popular music, ma per la musica sinfonica, cameristica, per l'opera, che erano irriproducibili nel formato di 3-4 minuti del 78 giri, e all'inizio gli album di popular music su 33 giri erano per lo più antologie di successi di artisti vari o l'equivalente ma fatto eseguito da qualche orchestra e così via, e poi c'erano anche gli album di jazz. Era raro o quasi inesistente che ci fosse un intero album dedicato allo stesso interprete o alla stessa interprete. I discografici francesi della Philips a un certo punto si resero conto che nei cabaret, nelle cave parigine come il Bobino, dove si esibivano gli auteur, compositeur, interprete dell'epoca, in questi posti dunque c'era un pubblico molto attento che per una serata intera ascoltava uno di questi autori e cantanti, e quindi cominciarono a produrre degli LP con le canzoni interpretate e scritte da Georges Brassens, e quindi è Brassens il fondatore dell'album inteso come poi si è avuto in tutto il mondo negli anni a seguire.
Fabri, non vogliamo dimenticare che lei, da leader degli Stormy Six, è anche l'autore di brani simbolo della lotta studentesca. E se allora siamo nell'anno dell'anniversario del 68, che anche Radio 3 tra l'altro si appresta a celebrare tra il 12 e il 18 marzo con una serie di approfondimenti, allora vorrei chiederle che fine ha fatto la canzone politica, se si è annacquata oppure se è riuscita a trovare nuove forme e nuovi generi espressivi.
Ma qui il discorso è duplice. Già nell'arco dell'attività degli Stormy Six, fra gli anni 60 e gli anni 70, le cose erano cambiate, cioè il gruppo è stato testimone di un cambiamento nella canzone politica che ha coinvolto anche tutti gli altri, a cominciare dai componenti di Nuovo Canzoniere Italiano e altri che facevano canzone politica all'epoca, e cioè ci si è resi conto a un certo punto che una delle funzioni della canzone politica, che era quella della controinformazione rapida e agile, era andata persa all'inizio degli anni 70 con le radio libere, indipendenti o commerciali che siano. Non a caso fin dal 57-58 il primo collettivo che aveva dato vita a un tentativo di riforma realistica della canzone italiana e alla base poi della canzone politica italiana negli anni a seguire si era chiamato Cantacronache, con l'idea di riprendere la funzione del cantastorie ma in un contesto urbano moderno. Ma a un certo punto non serviva più essere i primi a raccontare con una versione diversa i fatti, e quindi la canzone politica doveva trasformarsi, doveva potenziare probabilmente altre funzioni. Oggi non direi che sia annacquata, ci sono cantanti, cantautori che continuano a fare canzoni con un forte valore politico, sono conosciuti in certi ambienti, a loro si aggiungono ad esempio i rapper, le posse e così via. Sì, è vero che in questo momento non si coglie una presenza così capillare e diffusa come era quella fra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, ma non si può mai dire, perché che so, nel 1961 a New York c'erano quattro gatti che cantavano nelle cantine delle canzoni popolari e nessuno avrebbe pensato che tre anni dopo milioni di persone negli Stati Uniti avrebbero cantato Blowing in the Wind, We Shall Overcome e così via, no? Quindi chi lo sa, magari l'anno prossimo saremo sopraffatti da una nuova ondata di canzone politica. L'ambizione dei cantanti politici spesso è di fare la musica della rivoluzione, ma non sono i cantanti politici che creano la rivoluzione, è la rivoluzione che crea la canzone politica.
La 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 la